santo, angiolo santo.
'8, 9, 10 ottobre 2015, ovvero come scopri entro i giorni di festa con le vie per l'incontro di questo.
Che?
Vabbè, non si capisce.
Non si capisce.
Vabbè, fatto.
Allora, 8, 9 e 10 ottobre 2015. Tutto il jazz impossibile. Ovvero, come scoprire entro i giorni di festival tutte le vie percorribili dall'incontro di questo linguaggio musicale con altre forme di.
Voi, loro servi, costruite prigioni, grossi muri, e il vostro lavoro è fatto. Finito. Ma poi vengono i guai, ed ecco i vostri miracolosi rimedi. Altro direttore, nuovo personale, la più stretta disciplina. Lo sa cos'è questa prigione, signor McCallum? Un'enorme bomba umana. E lei dice picchiala e rimarrà quieta, spezzala e non esploderà.
Mani in alto fuori di qua, non resteremo più prigionieri, ma evaderemo.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso. Le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Guardo il sole che sfuga dentro a sta cella. Se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sai la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere.
E allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e 3 minuti primi, quasi 4, oggi è mercoledì 14 di ottobre, è iniziato, si sente l'autunno anche dal punto di vista della temperatura, delle piogge soprattutto che abbastanza stanno cadendo su queste terre e d'altronde è la natura, la sua stagione. Dunque, che cosa dire? Il problema, cioè, da dire sono tante cose. E allora, ciò che sta succedendo nelle carceri italiane è ancora una situazione, diciamo, di passaggio, di non chiarezza. Abbiamo detto già più volte, abbiamo cercato di spiegare che la tendenza del sistema penale, del sistema repressivo, soprattutto però del sistema penale, cioè appunto del sistema carcerario in questo paese e anche in quasi tutti i paesi europei, nordamericani, eccetera, sta tende a diminuire le presenze in carcere ed aumentare invece di molto le presenze nelle misure alternative. Questo per una serie di motivi che abbiamo detto. Uno è quello dell'alto costo economico della carcerazione, e il secondo, più importante del primo, è quello di produrre un controllo territoriale, cioè passare dal controllo sulla persona, quando viene arrestato una persona che ha fatto una violazione di legge, sì, il controllo e la punizione è su quella persona. Se invece si manda in misura alternativa, la persona continua a vivere nel proprio territorio e lì viene portato il controllo. Ma questo lo sapevano già da più di 50 anni che i problemi, cosiddetti problemi per loro, per chi gestisce quest'ordine e vuole che rimanga inalterato, avvengono nelle situazioni periferiche di degrado, nelle periferie delle città, laddove la gente si organizza per cambiare la propria situazione, e lo fa in diversi modi. Sostanzialmente si possono dividere due blocchi: uno con il conflitto sociale, cioè si organizza in maniera orizzontale e mettono in piedi manifestazioni, lotte, occupazioni, eccetera, quello che sappiamo, scioperi e così via. E quindi il conflitto sociale, da una parte col conflitto sociale, dall'altra parte con quello che viene chiamato da loro, sempre i termini sono quelli loro, il disordine sociale, ossia le organizzazioni di bande, gruppi che praticano appunto l'attacco alla proprietà, quindi attraverso il furto, la rapina, eccetera, escludendo ovviamente la grande malavita organizzata, che invece non è un problema di disordine sociale, al contrario, quello è un problema di ordine sociale. La malavita organizzata, come sappiamo tutti, ci sono centinaia di testi, di libri ben scritti, analisi ben fatte, non solo su quella italiana, la mafia per intenderci, ma sulla gran parte delle grandi criminalità organizzate che sono presenti ovunque e che garantiscono l'ordine, anzi la loro forza è proprio quello di garantire l'ordine, per quello hanno intorno a sé un consenso anche di coloro che hanno da difendere le proprie proprietà, per esempio il sistema del commercio, della media industria, piccola ma anche grande, e così via, insomma secondo le situazioni economiche di ciascun territorio. Quindi, escludendo la grande malavita organizzata, il disordine sociale è quello fatto appunto dal piccolo reato, è quello contro cui si scatena, diciamo, la repressione. I dati che ci dicono, ma non solo in Italia, in gran parte del mondo, la presenza in carcere è fatta dalla cosiddetta povertà, come un libro che è molto interessante, Louis Vacant, che scrisse, era un sociologo francese, però poi che è andato ad analizzare la realtà statunitense, perché secondo lui era più significativa. E Louis Vacant scrisse un libro dal titolo Si incarcera la povertà, che era proprio dovuta, era un'inchiesta, quindi non un'elaborazione ideologica, ma un'inchiesta fatta sul territorio, vedendo le presenze, gli arresti che venivano fatti, le presenze che gradualmente, questo l'ha scritto già una ventina d'anni fa, le presenze in carcere negli Stati Uniti d'America sempre più andavano a colpire persone che venivano dagli ambienti umili, poveri, e quindi questo aumento di presenze della parte povera della popolazione lo portò a dire si incarcera la povertà. Tutto questo, tenuto in piedi da una serie di analisi dell'andamento del sistema economico, del capitalismo cosiddetto, che aveva bisogno di mantenere un ordine sempre in maniera sempre più difficile, perché mentre il vecchio ordine, vecchio inteso di una ventina d'anni fa, 30-40 anni fa, quello sostenuto anche da sistemi di welfare, cioè di stato assistenziale, che permettevano di dare anche un sostegno alle situazioni colpite dall'andamento economico, licenziati, senza lavoro, eccetera, venuto meno questo, quindi diminuite le spese statali per il welfare, per lo stato assistenziale, era quasi obbligatorio che nascesse, che aumentassero le spese penali. Questo avviene sempre, ormai è un dato riscontrato negli ultimi due secoli dei paesi industrializzati, che quando diminuiscono le spese per il welfare, per lo stato assistenziale, che vuol dire indennità di disoccupazione, reddito garantito, cioè una serie di cose, no? Sulla salute, sulla scuola, sul reddito, sulla casa, eccetera. Quando vengono meno questi aiuti, che permettono anche a chi ha una caduta del salario, una diminuzione del salario, o di sopravvivere, quando cadono queste aumentano le spese penali. Quindi non è vero che quando lo Stato abbatte il welfare diminuisce le spese, non è vero, perché ne aumenta altre due, per esempio quella penale e quella della sanità, perché chiaramente l'assenza di garanzie cosiddette welfare assistenziali provocano anche malattie, la necessità di lavorare al nero in situazioni degradate, eccetera, aumenta gli infortuni sul lavoro, gli incidenti sul lavoro non regolarizzati, quindi che uno deve andare a risolversi da solo o con aiuto di amici negli ospedali, e quindi aumentano le spese sanitarie. Quindi diminuire le spese del welfare porta all'aumento di spese penali e quelle, diciamo, ospedaliere. Così è successo al punto tale che siamo arrivati ad un costo, ad un aumento del costo delle spese di carattere, appunto, per mantenere in piedi le strutture carcerarie attualmente esistenti, enormi, talmente enormi che in una situazione di difficoltà, di liquidità pubblica, hanno bisogno di ridurre. Questo, diciamo, è il primo problema, il meno importante. In genere è più importante, diciamo, in tendenza è più importante l'altro, di portare il controllo nei territori, perché è lì che secondo loro, ma secondo tutti quelli che hanno analizzato il fenomeno del disordine sociale, i gruppi che si organizzano per mettere in discussione la povertà, la proprietà con furti, rapine, eccetera, ma anche lo spaccio di sostanze stupefacenti da una parte, e il conflitto sociale dall'altra, nascono in questi territori. Quindi il problema allora è portare un controllo su questi territori, non tanto e non più sul singolo, quindi il carcere, che invece era stato messo in piedi per disciplinare il singolo e attraverso singole persone poi tutto l'insieme del cosiddetto futuro mondo del lavoro, perché è in fabbrica che viene disciplinato il proletariato moderno, cioè coloro che poi dovranno diventare e sono diventati i proletari operosi, cioè che non minacciano la proprietà e lavorano dalla mattina alla sera. Dicevamo il costo, visto che parliamo di costo, vediamo un po' i dati. Allora, in Italia il costo si aggira intorno ai 3 miliardi l'anno, non è uno scherzo, dato il fatto che stanno litigando, hanno problemi di liquidità, dei fondi pubblici, di debiti, eccetera. 3 miliardi, circa 3, quasi 3 miliardi, un po' meno di 3 miliardi, e quindi vogliono diminuirlo. Come è ripartito però questo, attenzione, come è ripartito? Uno dice, ma allora è veramente sono alberghi a 5 stelle, direbbe il solito stupido giornalista che a volte lo dice pure. In realtà non è così, perché di queste 3 miliardi, ho detto per difetto, sono un po' meno di 3 miliardi, comunque di questi quasi 3 miliardi, allora 67%, quindi una grossa percentuale, va alle spese per la polizia penitenziaria, per gli stipendi, divise, alloggiamenti, eccetera, della polizia penitenziaria, dei secondini. Quindi il 67% va ai secondini. Invece il 12% per le strutture, cioè fabbricati, carceri, eccetera. Come vedete è molto la differenza, vabbè. Il 10,5%, quindi molto al di sotto, molto praticamente quasi un settimo delle spese per la polizia penitenziaria, al personale civile, educatori, psicologi, eccetera, anche i direttori fanno parte di 10,5%, quindi la differenza è enorme. E l'8,5% ai detenuti, per le spese di mantenimento dei detenuti, quindi soltanto una piccola parte è data ai detenuti, però il numero dei detenuti giustifica l'alto numero di polizia penitenziaria, è ovvio, dato il numero di detenuti è giustificato per esempio le assunzioni che stanno facendo in questo periodo di polizia penitenziaria e che poi fanno lievitare di molto il costo. Poi anche ancora il 2,5% costi diversi, piccola manutenzione, cose varie, insomma, però il grosso, come avete visto, è quasi il 70% di questi 2-3 miliardi viene assorbito dalle spese per la polizia penitenziaria. Diminuire le persone in carcere permette di diminuire la presenza di polizia penitenziaria, che dovrà trasformarsi, se va avanti questa tendenza che diciamo, cioè di spostare il controllo repressivo dall'incarceramento al controllo territoriale, dovrà trasformarsi parte di questi circa 45 mila poliziotti penitenziari in polizia territoriale, cioè quella polizia che appunto dovrà svolgere il compito di andare a controllare le persone in misura alternativa, ma non solo loro, anche tutto l'ambiente da cui loro frequentano. Questo è importante. Il sistema delle misure alternative ha questa caratteristica: permette alla persona di vivere ovviamente in maniera meno devastante che non in carcere, quindi su questo non c'è dubbio. Non possiamo contrastare questa tendenza, perché è molto meglio stare in misura alternativa, cioè dalla detenzione domiciliare, anche arresti domiciliari, ma arresti domiciliari solo nella fase precedente, ma comunque detenzione domiciliare oppure in affidamento in prova ai servizi sociali e semilibertà, lavoro esterno, eccetera. Tutte queste cose sono di molto preferibile alla permanenza in carcere. Il carcere è devastante, l'abbiamo detto mille volte, distrugge la persona, l'identità, tutto distrugge della persona, quindi uccide la persona molto più pesantemente che non la ghigliottina. Fa soffrire troppo, crea un odio che poi si scatena verso tutta la società talmente forte che è difficile poi recuperarlo. Però questo è il problema. Quindi non siamo contro questa tendenza, bisogna però valutare, quindi è meglio che si esca dal carcere in misura alternativa piuttosto che si stia dentro. Questo dal punto di vista delle persone recluse non c'è dubbio, però dobbiamo poi valutare che cosa significa questo passaggio, che cosa può significare. Può significare prenderlo in carico, ossia va bene, anzi favoriamo l'uscita della gran parte delle persone in carcere e andiamo a giocarsi la partita del controllo sul territorio, e lì bisognerà sicuramente mettere in piedi delle strutture di organizzazione degli abitanti, dei proletari che abitano queste periferie per contrastare questo controllo. La partita si giocherà lì nei prossimi probabilmente nei prossimi decenni, si giocherà lì sul territorio, mentre negli anni passati si giocava sotto le carceri, perché nelle carceri facevano le proteste e la presenza fuori dai muri delle carceri di persone solidali, di compagni, di movimenti eccetera favoriva la ripresa, la continuazione di queste proteste, e questo legame interno e esterno ha permesso veramente il cambiamento, l'organizzazione dei detenuti interni e così via, e poi questa tensione riportava veniva portata, trasferita anche all'esterno, perché poi le persone escono dal carcere, tornano nel territorio, nel quartiere da dove erano stati portati via, deportati, si organizzavano assemblee, dibattiti, cioè, allora non c'era giorno che passasse che nei quartieri popolari non si discutesse di carcere, o perché qualcuno era uscito e quindi si metteva lì in piazza e raccontava mentre si faceva una bicchierata, oppure comunque si festeggiava quando si usciva dal carcere il territorio da cui era stato deportata questa persona, e quando vi ritornava si festeggiava. In queste ore di festeggiamento si raccontava esattamente cosa era il carcere, si chiedeva l'appoggio per quelli rimasti dentro, insomma c'era questo continuo interscambio. Tutto questo oggi è cessato, non c'è più, tanti motivi sono successi, è inutile fare la storia, in questi 30 anni è successo tanto, non solo nelle carceri ma anche nelle fabbriche, nei posti di lavoro, il conflitto è venuto molto meno. Non bisogna però strapparsi i capelli né mettersi a piangere, evidentemente sono cambiate alcune situazioni, noi bisogna capire che cosa sta succedendo e ripartire da là, da là dove c'è il nocciolo del problema. Sul problema della repressione, secondo noi, c'è, è lì, è tornato lì, nei quartieri, nei territori, laddove appunto poi è sempre stato lì in qualche modo, però per motivi di, soprattutto elettorali, perché strillare durante le campagne elettorali i partiti, i gruppi che strillavano buttiamoli tutti in carcere, perché questi ci aggrediscono, mettono in discussione la nostra proprietà, anche se piccola, creava grosso consenso. I partiti che strillavano più carcere, l'abbiamo visto nel recente passato, la Lega, Forza Italia, questi qui hanno preso voti soprattutto gridando contro la parte povera della popolazione, perché a questa aggrediva la proprietà, quindi buttiamoli in galera, questo dava un senso di sicurezza. E quindi si sono, non a caso il periodo berlusconiano per esempio ha visto il carcere moltiplicare le proprie presenze, fino al punto che è intervenuto la Corte Europea e ha detto vabbè, questo livello di sovraffollamento è inaccettabile, e quindi hanno dovuto tornare indietro. Quindi però appunto hanno perché strillavano galera, perché gli portava voti, non perché avevano una strategia basata sull'aumento, che se l'aumento della galera avrebbe portato qualche cosa. Non è così, molti dicono ma il carcere porta anche business. Sì, è vero, ma questo è secondario, si porta il fatto che le carceri vorrebbero diventare private come negli Stati Uniti d'America, e quindi fare in modo che le imprese possano guadagnare anche. Però attenzione, anche qui si parla molto per slogan e poco per conoscenza. Negli Stati Uniti d'America è vero che una parte delle carceri sono private, ma sono soltanto il 6%. Il 6% sono private, il 94% sono pubbliche. Non è così, diciamo. E dopodiché, certo, le carceri private permettono un business alle aziende che organizzano questi carceri privati, però non è così, non è fondamentale. Il carcere non serve fondamentalmente né per produrre merci né per produrre business. Il carcere serve per produrre persone disciplinate, cioè serve per disciplinare quelli che vi entrano. Questo così è nato nel 600 e poi si è, diciamo, raffinato nel 700 e nell'800. Serve per produrre una popolazione disciplinata, operosa. Serve per produrre, questa è la dicitura che stava nei testi del 700, che dicevano come bisognava fare i carceri. Serve per produrre il proletario operoso e disciplinato. Questi sono i termini, disciplina e operosità, e quello che non mette in discussione la proprietà altrui. A questo serve il carcere, tutto il resto è secondario. Non serve a produrre merci, anche se qualcuno lavora e qualcuno si arricchisce, non serve a produrre carceri private, non serve le carceri private non sono l'obiettivo, non sono il meccanismo, il fatto centrale perché poi in questo sistema di capitalismo pressoché totale ogni attività diventa luogo per produrre profitto, ma a volte questa è secondaria, è ovvio, no? In questo caso è secondaria, perché l'obiettivo principale non sarà mai della repressione produrre profitti, ma serve a produrre disciplina, produrre popolazione disciplinata, succube dell'ordine, rispettosa dell'ordine e della proprietà altrui. Questo è il punto centrale. Adesso ci sentiamo una canzone di De André, perché ci sta bene, vediamo se riesco a beccarla. Ovviamente non parte, qui c'è, vediamo che è successo qualcosa. Non parte, non penso.
Mogoye tungaranke tungamani. Tunga mani, tunga be mongo ke, mongo fe, mongo ye.
Mogoye tungaranke tungamanyi tungaranke tungamanyi tungaranke.
Allora, diciamo, vediamo i dati di quel ragionamento che facevamo prima. In effetti, dal Allora, dal 2011 sono usciti dal carcere 17.000, ovviamente ogni anno escono dal carcere quelli che hanno finito pena. Questi sono quelli che comunque sarebbero dovuti rimanere dentro se non fosse intervenuta la legge 199, quella, il primo decreto svuota carcere. 17.000 586 sono usciti dal carcere grazie a questa legge, la 199, perché l'ultima parte della pena, i 18 mesi, un anno e mezzo, possono scontarli presso la propria abitazione, e questo ha portato a una diminuzione del sovraffollamento. Poi vi sono stati altri provvedimenti svuota carceri, come quelli che hanno portato da 3 mesi a 5 mesi lo sconto di pena per ogni anno di buona condotta, di detenzione scontata in buona condotta, e queste cose qui hanno fatto diminuire la popolazione che attualmente, nella rilevazione del 30 settembre, quindi l'ultimo censimento, è 52.294, ossia rispetto alla 69.000 quasi raggiunti appunto nel 2011, quelli che hanno fatto scattare quel sovraffollamento enorme, che ha fatto scattare la multa e la sanzione della Corte Europea, è diminuito del 23%. Quindi questo provvedimento, questo meccanismo di diminuzione delle presenze in carcere sta andando avanti. Poi vi sono altre caratteristiche, per esempio è stato messo mano alla detenzione al carcere preventivo, no? alla custodia cautelare, così chiamata, ossia prima del processo la persona in genere non può andare in carcere se non viene dettagliatamente e con prove ritenuto che possa fuggire o inquinare le prove. Questo valeva anche prima, però mentre prima bastava semplicemente un sospetto, no? Il magistrato diceva questa persona la mandiamo in carcere preventivo, in custodia cautelare, in carcere perché non può o scappare o inquinare le prove, punto. Invece adesso produrre la custodia cautelare per alcuni detenuti in vista del processo deve giustificare queste due tematiche, no? La fuga oppure l'inquinamento delle prove, con dettagliate analisi e relazioni delle forze di polizia. Quindi cosa non facile, infatti sono diminuite anche se non ancora abbastanza, però no, è ancora superiore alla media europea, però insomma stanno diminuendo le persone in carcere non ancora condannate. Sono ancora tante, sono oltre 9.000, però comunque rispetto a prima che superavano erano quasi la metà delle persone incarcerate. Questo è il meccanismo. Quindi 52.294 le presenze in carcere, ancora superiore alla capienza che è intorno ai 45.000-46.000 posti di capienza regolamentare, quindi ancora 7.000 persone in più, 7.300 persone in più. È tanto, soprattutto in alcune regioni, per esempio in Lombardia ci sono alcune carceri in notevole sovraffollamento, in Puglia, in Campania, in Veneto, Lazio e così via. Però questa è la triste graduatoria delle regioni che hanno ancora un notevole sovraffollamento. Perché per esempio in Lombardia e in Veneto sono tra i paesi che appunto le regioni di queste le carceri, scusate, di queste regioni hanno ancora molta capienza sovraffollamento, perché per esempio in Veneto e in Lombardia è molto alta la presenza dei detenuti non italiani. I detenuti non italiani difficilmente possono usufruire di questi provvedimenti cosiddetti svuota carcere perché o non hanno domicilio, molti sono permettono di andare a passare presso il proprio domicilio il resto della carcerazione in fine pena, oppure per pene al di sotto dei 3 anni, in qualche caso dei 4 anni, addirittura non è previsto il carcere ma direttamente la detenzione domiciliare. Perché non possono godere? Perché non hanno un domicilio, cioè non hanno un domicilio riconosciuto come tale dalla magistratura, cioè vivono in situazioni che può essere di occupazione di case, oppure vivono così senza dimora, insomma, vivono dove possono, e in questo caso non viene concesso loro tutto quello che riguarda il passaggio dal carcere alla situazione domiciliare, perché il domicilio non è ritenuto idoneo. Per esempio i Rom, il campo Rom non è ritenuto un domicilio controllabile, quindi non viene date le misure alternative in gran parte alle persone Rom in carcere. Questo per esempio è un elemento, sono elementi tra l'altro, al di là delle stupidaggini che ciascuno può pensare di carattere, sono veramente lesive della cosiddetta che la legge è uguale per tutti, no? Che sappiamo che non è vera, però questa volta sappiamo che non è vera per scale sociali, no? La giustizia è di classe, è sempre stata, l'abbiamo dimostrato anche con i numeri, però qui si parla di situazioni che, come diciamo, il ragazzo della periferia, se è romano può andare anche se con difficoltà nel proprio domicilio anche sovraffollato in cui ci stanno quattro fratelli in due piccole stanze, però comunque lì può andare, e invece appunto l'altrettanto povero però non italiano non ha un domicilio riconosciuto e quindi non può utilizzare queste misure alternative. Questo è un primo elemento, per esempio. Infatti, siccome in Lombardia e in Veneto è molto alta la percentuale di detenuti non italiani, è chiaro che stanno ai primi posti, così in Puglia, anche in Campania. E va bene, questo è un dato grave, tra l'altro anche questo è stato viene pesantemente sanzionato da alcune organizzazioni internazionali, perché c'è una sorta di razzismo legale, cioè la legge opera in maniera non dovrebbe la legge chiaramente avere sfumature razziste, però ce l'ha, perché appunto alcune elementi che dovrebbero avere i detenuti per accedere alle misure alternative, persone non italiane non ce l'hanno, e questo è un meccanismo tremendo. Vabbè, comunque poi è aumentata sì, chiaramente la presenza delle persone in misura alternativa grazie a questi provvedimenti che hanno portato fuori circa 18.000 detenuti, e sono attualmente 31.760 a beneficiare delle misure chiamate adesso misure diverse dal carcere o misure alternative. Queste sono le diciture: misure diverse dal carcere o misure alternative al carcere, però siamo, insomma, quello vuol dire, cioè controlli che non prevedono il carcere, ma sono controlli tipo a quest'ora devi stare a casa, puoi uscire da quest'ora a quest'ora, oppure devi andare a firmare nel commissariato da questi giorni a queste ore, e tutto questo tipo di controlli, diciamo, di situazioni. Ecco, e questo è il meccanismo. Questi provvedimenti, perché appunto sempre cosiddetti svuotacarci, ben tre decreti e l'ultimo riassuntivo, quindi una sorta di quarto, poi punché a che li ha raccolti tutti, no? L'elemento centrale era dovuto, il motore di questo non è stata una mobilitazione che purtroppo non c'è stata, non è stata un dibattito all'interno della popolazione italiana cui hanno partecipato intellettuali, giornalisti, persone, no, niente di tutto questo. La partecipazione italiana taceva, cioè eravamo tutto il tallone di ferro del periodo berlusconiano, comunque anche dei successivi, che non hanno fatto altro che ripetere pedisseguamente quelli che erano i meccanismi brutali di quel ventennio. E il motore è stata appunto la sanzione, la tirata d'orecchie molto forte della Corte Europea, affiancata da Amnesty International, l'Organizzazione dell'ONU dei diritti umani, c'è una serie, tutte le organizzazioni internazionali che appunto si occupano dei diritti umani dicevano: lo Stato italiano fa schifo perché tiene le persone in carcere in condizioni inaccettabili, anche per noi che accettiamo il carcere, non è che sono abolizionisti questi, loro accettano il carcere, però ritengono che le persone vadano tenute in certe condizioni minimamente dignitose. Qui in Italia si era passato di molto, e quindi hanno messo strada, e questo ha fatto scattare una serie di questioni, e quindi ha dovuto mettere mano anche le condizioni interne. Difatti lo scorso anno il Ministero della Giustizia ha anche messo, dopo aver sfoltito un po' le carceri, ha provato a raccogliere anche quelle indicazioni, quelle critiche molto forti della Corte Europea, di Amnesty International, dell'ONU eccetera, anche alle condizioni di coloro che rimanevano in carcere, dicendo che non si può trascorrere l'intera giornata in cella, questo dicevano, escluse le due o quattro ore d'aria, ma bisogna stare almeno otto ore della giornata fuori dalla cella per fare in mille altre attività. E quindi se hanno fatto questo regolamento di stare sotto l'indicazione, l'ingiunzione della Corte Europea, degli organismi internazionali, anche il Ministero della Giustizia ha fatto questo regolamento. Almeno otto ore devono essere trascorse fuori dalle celle. E qui sono i tecnici del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, DAP in sigle, in avanti lo chiameremo DAP, hanno prodotto tantissimi progetti per permettere che otto ore non è che poi sta davanti a una cella e passeggi lungo il corridoio, dovevano essere fatti progetti per attivare in qualche modo queste persone, fargli fare studi, lavori, attività anche sportive, cioè tante cose. In realtà invece è successo che appunto in gran parte dei carceri gli aprono la porta delle celle e passeggiano lungo il corridoio e lì finisce la grande, le otto ore fuori dalla cella. Però questo è stato la realtà è che anche le persone detenute, soltanto il 27% ha una piccola attività lavorativa. In gran parte sono attività lavorative cosiddette al servizio del carcere stesso. Fanno gli scopini, portavitti, fanno le pulizie, sistemano il magazzino delle coperte, delle lenzuole, cioè questo fanno in gran parte, la cucina e così via. Non c'è un sistema di lavorazione ancora, se non piccoli esempi qua e là, come i call center a San Vittore o piccole altre cose, di lavoro in carcere. È abbastanza fuori luogo riproporre il discorso del lavoro ai detenuti, anche se da qualche parte si fa, però ormai è vecchio, è inaccettabile, inattuabile, intanto perché è osteggiato giustamente anche dalle organizzazioni sindacali internazionali, perché crea una disparità di trattamento economico, quindi un costo del lavoro molto più basso. Il lavoratore detenuto costa molto di meno del lavoratore libero all'impresa, e quindi viene fuori una concorrenza sleale. La ditta che ha lavoratori detenuti ha il costo del lavoro più basso di quella che ha lavoratori cosiddetti liberi, e questa cosa ha già fatto crollare il lavoro in carcere a metà del Novecento, e lo sta facendo, non permette che ritorni, perché è giusto così. Il lavoro, la gente non deve lavorare in carcere. Parte che il carcere bisogna abolirlo, se lo riempiamo di attività è chiaro che insomma lo manteniamo in vita, deve essere svuotato di attività e anche e soprattutto di persone, ma le due cose devono essere congiunte. Certo, le attività, molte persone con buoni sentimenti portano dentro il carcere attività musicali, teatrali, tutto giusto, va bene, pur di distrarre un po' chi è costretto a passare 24 ore al giorno nella cella, però insomma bisogna stare attenti a non far entrare nel carcere le attività, bisogna far uscire i detenuti anche parzialmente. Ci fu un vecchio dibattito appunto nel secondo dopoguerra, quindi una cinquantina d'anni fa, in cui cominciavano appunto dei riformatori dicevano facciamo in modo che in carcere venga tutta la città, portavano le scuole scolaresche, il teatro, il cinema, la musica, i gruppi musicali che sorgevano, portiamo le lavorazioni, facciamo fare in qualche posto, fanno pure il vino, e alcuni dicevano attenzione, più riempiamo il carcere di attività e più lo manteniamo in vita, proviamo a far uscire i detenuti, per esempio vogliono fare il vino i carcerati, benissimo, escono la mattina alle 8, vanno in un posto dove si fa il vino e casomai rientrano la sera a dormire. Ecco, è meglio, è questo il percorso. Così il teatro, bene, vogliono fare il teatro, bene, escono dal carcere la mattina, vanno a fare il teatro e poi rientrano, è meglio questo. È il detenuto che deve uscire, non l'attività che deve entrare in carcere. Attenzione a questa cosa, perché purtroppo la poca conoscenza del carcere, di quello che è il carcere, la poca conoscenza di quello che è la sofferenza che la reclusione impone, porta le brave persone, non lo fanno per cattiveria, che dire alleviamo la condizione di chi sta in carcere portandogli un'attività. No, bisogna fargli uscire, l'attività si fa fuori. Allora, eccoci qua. Passiamo a un altro tema. Dunque, vabbè, a me non piace questo fatto su alcuni siti internet interessanti, perché parlano di cose importanti, no? Dicono che questo sarà il mese della verità. Perché? Perché è riferito al fatto delle morti prodotte dalle forze dell'ordine, perché ci saranno una presso all'altra 6 processi che vedono alla sbarra gli agenti, i poliziotti, i carabinieri, eccetera. Allora vediamo, però vabbè, appunto, chiamarlo già, io non credo che dai tribunali o corti d'assise o altro escano le verità. È un percorso che molti, soprattutto i parenti di queste persone, vogliono portare avanti. Abbiamo visto il caso Cucchi. Però io credo, ma non abbiamo l'esperienza di Genova 2001, su cui bisogna riflettere, queste cose, è del tutto legittimo che dei parenti di una persona morta per mano, per colpa o per responsabilità delle forze dell'ordine ricorra alla giustizia, quello è del tutto legittimo e non possiamo dire niente. Però che, diciamo, coloro che vogliono criticare queste cose si leghino del tutto a questo percorso è fuorviante e porta via le energie che possono essere utilizzate diversamente. Mi spiego. Per esempio, di Genova 2001 sappiamo che l'ubriacatura processuale ha portato via l'esperienza a una critica sociale da fare nella società per quelle vergognose torture fatte dalle forze dell'ordine ai manifestanti e alle manifestanti di Genova 2001. Della manifestazione contro il G8, addirittura è dovuto intervenire la Corte di Strasburgo, la Corte Europea di Strasburgo, per dire che lì si sono verificate veri e propri casi di tortura. Beh, era il caso che questa cosa, sì, l'hanno detta anche il movimento, l'ha detta una volta, poi si è buttato tutto sulla deriva processuale, e si poteva stare tutti i giorni, non dico tutti i giorni, ma una volta a settimana, tutti i sabati, ciascuno nel proprio territorio, e parlare del problema della tortura, del perché le forze dell'ordine torturano i manifestanti, del perché c'era stato quella carneficina a Genova, eccetera eccetera. Ecco, queste cose si sarebbero dovute fare e non si sono fatte. Vabbè, quindi è così il caso Cucchi, tutto quello. Adesso è completamente scomparsa la realtà del caso Cucchi. Cucchi era un ragazzo che viveva in mezzo a una realtà territoriale qui a Roma, chi è di Roma lo conosce bene, dove dei ragazzi vivono, sì, in rapporto con gli stupefacenti e comunque in situazioni degradate, emarginate soprattutto, e bollati, marchiati a fuoco da un marchio comunemente purtroppo espresso di separazione, espulsione. Poi quando uno muore, chiaramente è lì. Per esempio, dopo la morte di Cucchi, i suoi amici, i compagni di strada volevano fare qualche cosa di più di critica per quella morte, e invece si è buttato tutto sul processo, e siamo passati tantissimi anni e si sta ancora sul processo, altri 4 carabinieri, e andremo avanti fino alle calende greche, ma non si cambia di una virgola. E insomma, vediamo. Comunque questo mese ci sarà il caso Uva, che comincia il caso Uva, poi Brunetti e poi Bifolco, 3 ragazzi uccisi dalle forze dell'ordine. E che appunto, per esempio, ci sono in un caso carabinieri o poliziotti, dunque ecco, in cui iniziano la morte, il processo di Giuseppe Uva in corte d'assisi, il procedimento a carico di 2 carabinieri e 6 poliziotti per omicidio preterintenzionale. Il 14 giugno 2008, nella caserma dei carabinieri di Varese, Giuseppe Uva fu condotto dopo essere fermato per schiamazzi notturni. Pensate il reato, manco avesse fatto una faceva schiamazzi notturni, cosa che da giovani tutti abbiamo fatto. Chi non l'ha fatti da ragazzo alzi la mano, non vedo nessuna mano alzata, quindi non dice, sono cose che si fanno, va bene, non vanno bene, ma basta dirgli, beh, smettila, non rompe l'anima e finisce la storia. No, l'abbiamo fatti tutti e poi abbiamo cambiato vita, perché non si può passare a fare schiamazzi, ma non è un reato grave. Tra l'altro, quando passa la macchina per strada a tutta Callara, come si dice qui a Roma, fa altrettanti schiamazzi e non c'è un limite per le auto a camminare per strada. Se uno ha le finestre che danno sulla strada, il passaggio delle macchine ad alto numero di giri, col motore ad alto numero di giri, è schiamazzo altrettanto quanto dei ragazzi che si mettono così a strillare tra di loro. Vabbè, comunque, non so, però è stato ammazzato con in forma abbastanza vigliacca e cattiva. L'altro è quindi ci sarà il processo a Giuseppe per l'uccisione di Giuseppe Uva. Poi quello di Stefano Brunetti, un 43enne, giovane anche, ovviamente non chiamatelo ragazzo, uomo come volete, era di Anzio, anche lui arrestato l'8 settembre del 2008 e è entrato e uscito morto. Poi il caso di Bifolco, di questo ragazzo napoletano, è ancora più grave, perché la prima udienza di qualche giorno fa ha visto una presenza enorme di amici suoi. Evidentemente la realtà napoletana è molto più, come dire, rispondente alla solidarietà, in questo caso così è dimostrato. Hanno invaso il tribunale, l'hanno circondato talmente forte che il presidente, non sappiamo se per suo ragionamento probabilmente oppure per la pressione, ha chiesto un'ulteriore indagini, perché le indagini fatte fino allora non dicevano niente, non davano, scagionavano i militi, mentre invece ha detto andate a vedere più a fondo, e la gente ha concluso con un applauso il grande numero di amici di Bifolco, di questo ragazzo che è stato ucciso vergognosamente. E poi ci sono tanti altri casi che, insomma, vabbè, è inutile elencarli tutti, e che vedranno in questo mese casi come cosiddetti di mala polizia, qualcuno direbbe, ma non è un problema, è l'andamento. Su questo si lega il problema del reato di tortura, perché a proposito di questo dato che ad ottobre adesso cominciano un sacco di processi a carico delle forze dell'ordine per morti provocati da loro, molti sindacati di polizia hanno detto che appunto non sono d'accordo al reato di tortura. Alcuni proprio hanno detto tassativamente non siamo d'accordo e non si deve fare, altri hanno detto vanno apportate importanti modifiche, altrimenti ci mette il reato di tortura, per come è stato fatto, che è abbastanza tenue, è un reato comune, non è specifico per le forze dell'ordine. Nonostante queste modifiche, sta da mesi lì a giacere, probabilmente dormirà per altri anni, vogliono importanti modifiche a loro favore, cioè dicono: noi vogliamo sapere fino a che punto possiamo spingere la nostra violenza contro i manifestanti, le persone arrestate, altrimenti non possiamo più lavorare. Cioè, la cosa drammatica che viene fuori da queste critiche, ora è ovvio che ciascuno si vede gli affari propri, quindi le strutture corporative di questi sindacati dei poliziotti sono aberranti, e quindi nelle loro aberrazioni difendono i propri interessi, d'accordo, è così l'essere umano. Però la cosa drammatica è che loro, la motivazione che dicono è che se non c'è la possibilità di menare, di pestare a tal punto fino a provocare la morte, loro non sono in grado di intervenire per il rispetto dell'ordine pubblico. Questo è un po' il ragionamento che fanno i sindacati di polizia, che è molto preoccupante, anzi è così, è veramente stato sempre così. Mi ricordo le tantissimi anni fa, quando i primi governi in cui c'era di centrosinistra volevano limitare un po' l'attività delle forze di polizia, allora c'era la celere, quando intervenivano nelle manifestazioni erano massacri totali. Ebbene, sparavano pure i morti di Reggio Emilia, ma non solo lì, di Avola, di tantissimi morti. Bene, anche allora i governi non riuscirono a limitare l'azione violenta delle forze dell'ordine. Perché? Poi perché sono un bacino elettorale molto numeroso. Insomma, quindi è il problema. Il problema si pone. E vogliono addirittura dicendo: sì, è vero, ora ci processate, però che non ci sia il reato di tortura, altrimenti questi reati, che poi non so come finiranno, ma comunque per ora vedono maltrattamenti, percosse, e quindi può essere al massimo omicidio preterintenzionale, cioè che è andato al di là delle intenzioni. Se ci fosse il reato di tortura, la previsione di pena sarebbe molto più alta, sarebbe triplicata, quindi per quello non lo vogliono. Andiamo avanti ancora, perché siamo in chiusura. C'è un caso terribile che un ragazzo, non ha importanza se è italiano o no, perché non ha veramente importanza, preso per il piccolo spaccio, gli è stato dato un anno di carcere. Vabbè, la legge, un anno di carcere non prevede l'arresto. No, ovviamente queste sono le leggi italiane, e infatti non è stato portato in carcere, gli è stato dato tre giorni a certo orario dove andare a fare la firma dalla polizia, e quello ha preso tutto ligio a questa indicazione. Ogni giorno, mi pare lunedì, il mercoledì e il venerdì, si recava a quell'ora, esattamente a quell'ora, presso il commissariato e apponeva la firma, e così è andato avanti. A un certo punto è venuto fuori che sono venuti ad arrestarlo. Perché? Perché il procedimento, non letto da nessuno delle forze dell'ordine, diceva che doveva andare a firmare in questura, non al commissariato, e quindi l'hanno arrestato perché in questura non c'era nessuna sua firma, e lui ha detto: ma guardate, io ho firmato, andate a verificare. Sono andato a verificare, era vero che c'erano le firme al commissariato. Di chi era questa? Chiaramente non sua. Lui, quando l'hanno, tra l'altro appunto non conosceva bene l'italiano, quindi capite che non era italiano, quindi sono accaniti: eccolo il grande spacciatore, piccolissimo spacciatore. Per avergli dato un anno significa che c'aveva qualche microgrammo. Invece gli hanno preso e gli hanno detto: sì, è vero, qualcuno si è sbagliato, non lui, si è sbagliato chi gli ha detto vai a firmare là, e il commissariato di Porta Genova, che riceveva queste firme, doveva dire: qui c'è scritto sul foglio, perché lui gli ha portato il foglio, che invece deve andare in questura. Ecco, si sarebbe risolto così. Non si è risolto così, quindi è stato arrestato. Adesso il meccanismo sta ancora in carcere, perché, e ovviamente spero che poi chiederà la detenzione, cioè il rimborso per detenzione non inadeguata, illegale, perché non trovano, lui non è definitivo, però il giudice di sorveglianza non può metterlo di nuovo alle firme, quindi misura alternativa, perché il provvedimento di esecuzione penale finale non è arrivato alla magistratura di sorveglianza, perché lui era stato messo alle firme direttamente dal giudice che lo processava, e i tempi di trasmissione di questi atti non quindi il giudice di sorveglianza non può operare, perché non c'ha l'atto di condanna. Ecco, poi il pubblico ministero che l'ha